c'era l'altra volta?
La invito a farlo perché insomma c'era qualche nozione
così organizzativa. Se poi non ha chiaro, cioè, può passare in ufficio. Vediamo. Bene, siete riusciti a iscrivervi su Moodle, ok? Quindi HCI grande 2019, giusto? La password. Okay. Abbiamo messo, metteremo le slide.
No, 2018.
Sì, 2018.
HCI grande.
HCI.
Tutto grande.
Sì, 2018. Non vedo il telecomando. Avete fatto lezione prima?
Qualcuno?
No? Sapete se c'è un pulsante da qualche parte?
Anch'io. Sono due. Sì.
Vado a chiedere giù in portineria perché non vedo. Non vedo niente. O sapete come far funzionare il proiettore? No, non avete idea. Ok.
Poi ho capito solo domenica che arriva la busta, la deve andare benissimo. Fine. Ok.
Va bene, allora, intanto una notizia tecnica per quanto riguarda l'esame. L'altra lezione avevamo detto che come condizione necessaria per superare l'esame era il presentare una relazione di un quarto d'ora su slide su un articolo scientifico di vostra scelta, ovviamente concordato magari in precedenza col docente. Siccome siete in tanti, risulta complicato farvi relazionare tutti quanti, per cui la mia idea è quella di, ove possibile, unirvi a coppie, per cui due studenti portano una relazione ovviamente divisa a metà, okay? Quindi 15 minuti di tempo, 7 e mezzo di tempo per parlare, ok? Va bene? Proverò a mettere un avviso sul sul sito, su Moodle, riguardo a questo, però ovviamente se conoscete qualche collega che non c'è, sapete che viene, siete in contatto, passate parola, meglio abbondare che non rischiare di non passare l'informazione. Ok, allora, la classica domanda che viene fatta sempre, ci sono domande riguardo alla lezione della volta scorsa? No? Ok, farò un... è passata una settimana, ci sono alcuni concetti da focalizzare. Direi prima di tutto di riprendere dagli ultimi concetti che avevamo espresso l'altra volta, che erano molto tecnici e riguardavano i motori elettrici. Perché insisto tanto sui motori elettrici? Perché noi ci stiamo occupando dell'interazione uomo-macchina. Ci stiamo occupando in senso ampio di questa interazione, ma una grossa fetta dell'interazione riguarda proprio un'interazione fisica. Fisica intesa come proprio corporea, tra un utente o più utenti e una macchina. L'automobile, una porta che si apre. Molto spesso la persona deve interagire fisicamente con questo oggetto. Ora, da parte dell'uomo c'è la muscolatura che bisogna conoscere, i limiti, l'ergonometria, sono tutti questi concetti qua legati all'interazione uomo-macchina. Da parte della macchina, al posto dei muscoli ci sono i motori, ci sono gli attuatori, ed è per questo che vi voglio dare alcuni concetti base che sono ingegneristici, che però sono fondamentali per comprendere l'interazione uomo-macchina. A volte sono fondamentali per comprendere anche l'interazione uomo-uomo, nel senso che quando due persone interagiscono fisicamente fra di loro, interagiscono attraverso scambi di forze o potenze dal punto di vista fisico. E i flussi di informazioni che si hanno sono gli stessi che si possono avere con gli attuatori. Per cui concetti come potenza o coppia o forza sono gli stessi che si possono avere anche nell'interazione uomo-uomo. E questa disciplina va sotto il nome di biomeccanica solitamente. Allora, un concetto fondamentale che avevamo introdotto l'altra volta era il concetto di coppia. Faccio un riassunto perché, siccome forse per qualcuno è la prima volta che vengono visti questi concetti, è meglio radicarli pesantemente. Allora, la coppia, intanto potrebbe essere una domanda d'esame, cos'è la coppia? Si misura in newton per metro, dove quel metro rappresenta la lunghezza il metro rappresenta una lunghezza B e quel newton rappresenta una forza. Quindi una coppia cos'è? È una forza per un braccio. Forza per braccio. Ok, in questo avevamo fatto l'esempio più chiaro per capire il concetto della coppia dal punto di vista intuitivo, è l'esempio dell'apertura della porta. Io non posso dire che per aprire questa porta mi servono 10 newton o 10 kg, 10 kg forza. Perché? Ok, quanto può esercitare una persona umana, più o meno, per darvi l'ordine di grandezza, che forza può esercitare? Dipende dalla configurazione, ovviamente, cinematica dove ci troviamo. Una spinta da fermo così, direi che una persona umana in piedi non riesce a esercitare più di 50 kg. 50 kg sono veramente tanti. Anche per questioni di attrito, perché se uno spinge, può spingere anche 300 kg, ma se ne pesa 70, scivola indietro. Okay, quindi diciamo 50 kg. Ok, 50 kg è una bella botta, eh. Cioè uno prende uno spintone con una spinta di 50 kg, è elevato. 50 kg sono sufficienti per aprire la porta, secondo voi? E io vi posso dimostrare che non sono sufficienti. Perché se io provo a spingere qua, 50 kg non riuscirò mai ad aprire la porta. Ok? Qua, forse. Forse se prima do un colpetto alla maniglia. Sì, qua ce la faccio. Qua, con molta fatica. Allora, cosa vuol dire questo? Che la forza di per sé non è un oggetto fisico in grado di descrivere la capacità di far girare qualcosa. La porta gira attorno ai ferri. La ruota dell'automobile ruota attorno ai mozzi. Quindi la forza da sola si misura in newton, solitamente, e non è sufficiente. Io ho parlato di chilogrammi forza o di newton. Chilogrammi forza è un'altra unità di misura. Allora, il legame tra chilogrammi forza e newton ha un fattore 10 al suo interno. Cosa vuol dire? Che 100 newton sono circa 10 kg forza. Se lavorate in newton dovete moltiplicare per 10 sostanzialmente. Chilogrammi forza sono più intuitivi, perché i chilogrammi forza sono quelli che mettete sulla bilancia, cioè è qualcosa che tutti sanno. Quando prendete in mano un bambino e il bambino pesa 20 kg, avete subito la percezione nella mente di cosa sono 20 kg. Uno zaino che pesa 30 kg è tanto o poco secondo voi? 30 kg vuol dire, cioè 30 kg vuol dire non riuscire a fare più di 5 km, ma aver proprio le spalle rotte dopo la fine. Se io vi dico invece uno zaino che pesa 300 newton, non è che subito appare nella mente a cosa consiste questa grandezza qua, in cosa consiste dal punto di vista pratico. Ok, per cui solitamente si usano i 10 kg forza per una valutazione colloquiale legata a quello che si usa in società, ma qual è l'unità di misura vera e effettiva sono i newton. Un newton basta moltiplicare per 10, in realtà è per 9,81, perché bisogna moltiplicare per l'accelerazione di gravità. Ma noi accontentiamoci di moltiplicare per 10. Ok? Per cui, quello che conta, cos'è? Quando noi dobbiamo dire se siamo in grado di far girare qualcosa, o qual è la resistenza che qualcosa oppone al movimento, si introduce la coppia, che è una forza per il braccio. Ok? 70 Nm, 10.000 Nm e via dicendo. Un motore elettrico, o un motore a combustione interna, o un motore in generale, ci sono anche motori a ultrasuoni ad esempio, un motore produce coppie. Ha un perno che ruota e noi sappiamo che quel perno può produrre una coppia. Per cui quel motore, se questo è un perno a cui è attaccato il motore, può riuscire ad alzare un peso fatto così o può riuscire ad alzare un peso fatto così. Questo è l'orizzontale, ok? Questo è attaccato a un telaio, siamo nell'orizzontale, qui c'è una forza verso il basso di gravità, qui c'è un'altra forza di gravità verso il basso, questi due oggetti, visti dal motore, sono la stessa cosa, perché uno ha una massa M1 molto grande, ma un braccio B1 molto piccolo. Questo ha una massa M2 molto piccola, ma un braccio B2 molto grande. Ok? Quindi il motore se ne frega di chi è attaccato. L'importante è che quelle cose attaccate, se producono la stessa coppia, per il motore vede lo stesso fenomeno. Ok? Bene. Ok, adesso direi sì.
Ma quindi la coppia va in entrambe?
Io li ho simboleggiati, non è detto che siano uguali per entrambe. Quando è che è uguale per entrambe? Ecco, facciamo, questa potrebbe essere una domanda di esame. Quando è che sono uguali per entrambe?
Quando la risultante è forza per braccio
uguale. E quindi se noi, io vi ho dato quei parametri là,
M1 deve essere il doppio di M2 e B2 deve essere il doppio di B1.
Può essere, ma non è detto.
Ma se B1 è uguale a M2 e B2 è uguale a M1?
Può essere, ma è sempre un caso particolare. È difficile che siano uguali perché hanno unità di misura diverse. Ci siamo quasi. Quando è che questo e questo producono la stessa coppia? Ci siete quasi? Quello che avete detto è giusto, eh? Avete intuito che dovete far quadrare i conti in qualche maniera. Allora, coppia cos'è? Forza per braccio. Questo e questo devono avere la stessa coppia. Quindi?
Stesso rapporto?
Sì, sì. Non è un rapporto perché è forza per braccio. Chi ha detto? Stesso prodotto. Se noi mettiamo B1 e M1 uguali B2 e M2, è dire che hanno la stessa coppia, perché B1 e M1 in realtà sarebbe la massa, poi bisogna aggiungerci la forza di gravità per ottenere la forza verso il basso, sarebbe il B1 e M1 sarebbe il la prima coppia. B2 e M2 sarebbe la seconda coppia. Formalmente, però, per essere proprio precisi, la forza qua della massa M1 cos'è? M1 per G, per forza di gravità. E qua sarà M2 per G. Quindi, in realtà, io dovrei mettere braccio per forza M1G uguale braccio per forza M2G. Quindi questa è la F1 e questa è la F2. Per cui se io avessi dovuto fare le cose per benino, avrei dovuto scrivere B1 F1, che è la prima coppia, uguale B2 F2, che è la seconda coppia. Però B1 F1 è B1 M1 G uguale B2 M2 G. Siccome la forza di gravità G e G, l'accelerazione di gravità è la stessa, si semplifica e si ottiene B1 M1 uguale B2 M2. Fotografo anch'io, così dopo metto nel sito. Bene. Altre domande riguardo a questo? Ok. Allora, adesso vi do, visto questo, mi sono reso conto che per fissare meglio i concetti, tante volte si capisce quello che è la lavagna, quello che c'è la lavagna, ma si fa fatica a rendere le cose in pratica. Visto che abbiamo citato la biomeccanica, abbiamo citato l'ergonometria, che hanno a che fare con misure quantitative di concetti di questo tipo, adesso vi do un esercizietto che ha a che fare con interazione uomo-macchina. Allora, il gruppo a destra, alla mia destra, deve darmi un'indicazione di quant'è la coppia massima prodotta dalla spalla del corpo umano. Così come te l'ho detto, c'è un'informazione mancante, perché il movimento della spalla può essere di abduzione, di, insomma, ha diversi movimenti. La spalla ha tre gradi di libertà, uno, due, e poi può anche ruotare su se stessa, insomma. Tanto è vero che abbiamo una sfera qua come forma geometrica che costituisce il giunto. Però diciamo che è l'alzata, ok? Adesso invece il gruppo di sinistra fa la stessa cosa e calcola quant'è la coppia massima che può essere prodotta dall'anca facendo questo movimento, ok? Questa è una cosa, quindi vi sto parlando di forza massima. Non preoccupatevi, lo faremo assieme, cioè lo farete tra di voi, io giro per le sedie, fatemi domande, se ne discute, questo è il miglior modo per imparare. Questa è la prima domanda, cioè la forza massima. La seconda domanda è diversa: quant'è la coppia che serve per alzare il braccio? È diversa dalla coppia massima, giusto? Coppia massima è quanto io riesco a esercitare come forza. La coppia che mi serve per alzare il braccio sarà inferiore a quella della forza massima, tanto è vero che se io alzo un peso riesco a alzare sia il mio braccio sia il peso, che è molto maggiore. Quindi adesso mi accontento della coppia che serve per alzare il braccio, e voi invece fate la stessa cosa, la coppia che serve per alzare la gamba rettilinea. Ok? Ci siete? La consegna è chiara? Bene, non serve che lavoriate da soli, anzi, in questo tipo di attività a me io preferisco che lavoriate in gruppetti, in gruppi, come vi sentite più comodi, ok? Più a vostro agio. Ovviamente domande a Valanti, qua, suggerimenti.
Anche il primo deve essere la forza massima.
La coppia massima. Massima. Se ho detto forza ho sbagliato, intendevo coppia massima. C'è di mezzo anche la forza massima, come concetto, ma viene dopo. Diciamo, la risposta deve essere data in. La risposta in cui unità di misura deve essere data?
In
newton per metro. Attenzione, dovete fare delle ipotesi, dovete ipotizzare alcuni dati, cioè non è che avete, non vi ho dato tutti i dati ovviamente, quindi dovete fare affidamento sulla vostra percezione del corpo, dei pesi, delle dimensioni, eccetera, eccetera.
massimo, il limite è massimo peso di una persona, quindi poi massima altezza, perché sennò si può sapere un
limite. Esatto, ma
se devo pensare a una persona molto pesante, cioè una persona di 100 kg.
Massa di questa gamba e la gravità.
Avete risposto alla prima?
Stiamo provando.
Ok, ditemi, ragionamento, volete un altro po' di tempo o possiamo discutere?
Bisogna sempre un peso, una parte della gamba, quindi
ok, date un peso a una parte della gamba.
10, qui sarebbero... mettiamo 10 kg di forza che bisogna moltiplicare per
8 kg di forza sono quelli
no,
di peso della
la massa in grammi
o in chilogrammi, si usa il chilogrammi, cioè chilogrammi forza o chilogrammi,
allora facciamo, cioè B1 sarebbe la lunghezza della gamba, della parte di gamba che si
usa,
può essere
M è i nostri 10 kg utilizzati
della gamba
e la forza che
abbiamo. Ecco, questo come ti dà? La forza massima che voi
esatto.
No,
una forza cioè media. Perché noi alziamo solo la gamba, lei come ha detto, se noi avessimo un peso.
Questa è la risposta alla seconda
domanda. Ah, ok.
Cioè, questo vi dice quant'è la coppia necessaria per sollevare la gamba. Adesso che siano 10 kg, 20 kg, non so quanto pesi una gamba, però la gamba si indicativamente dovrebbe essere 12-15 kg. Voi fate, quanta lunghezza avete messo di gamba?
Aspettiamo.
Potrebbe essere mezzo metro.
Ok.
mezzo metro, voi dite ok, tutta la mia massa è concentrata qua. Ok, va bene, braccio, massa per forza di gravità oppure i chilogrammi forti moltiplicati per 10. Okay. E quindi riuscite ad avere. Ok. Per la seconda, questo è quello che fa il per la sequenza. Non avete solamente la massa.
Ma abbiamo un'incognita, cioè abbiamo un'incognita alla.
Cioè non dovremmo trovare il peso massimo che riusciamo a trovare sulla cassa.
Esatto, questo è il concetto. Adesso avete mai preso un bambino a cavalcioni? Ok? Un bambino ce l'ha fatta, più o meno, sono 20 kg. 20 kg fate già fatica a tenere su un bambino. 30 kg dubito che qualcuno riesca a sollevare 30 kg con. Per cui se voi mettete insieme 30 kg, 10 kg di gamba che avevo prima, perché devo sollevare anche la mia gamba, ecco che cominciate ad avvicinarvi a qualche la coppia massima. Ok? È chiaro? O chiaro tutti quanti? Tutti gli altri? Sì? Ok.
Allora, avete visto la strategia? Sì, perché. Ah, siete già in conti per
quindi abbiamo nel primo caso abbiamo la massa della gamba, quindi facciamo 16 kg.
Sì, la mia è 50 centimetri.
Attenzione che il peso del braccio mediamente va a metà. Cioè, se voi avete tutta la massa del braccio, non è che tutta la massa del braccio sia concentrata sulla mano.
Che
è distribuita sul braccio.
Okay.
Quindi una cosa che viene fatta è dire ok, io so che più o meno è 6 kg, ok, li applico al centro della a metà della.
Sì, più lungo.
Poi tutte queste basse attaccate sono su braccio più corti. Ok? Quindi le masse che stanno di qua, dal gomito di qua, hanno bracci più corti. Queste che stanno dal gomito in su hanno bracci più lunghi. Per fare una media, la massa successiva e dice ok, applico qua. Però questo sono in realtà non
è mi sarebbe
ok,
questa è che
copia? Quindi sarebbe questa praticamente
la minima, esattamente
sì. Cioè, 50.
Fate delle ipotesi su cose di qua si sì, potete pensare di applicare qualcosa massimo
non ho pensato così 100 di 1 per 50
per 10
kg se non sono mai nato.
Ma è 10 kg di forza?
Sì.
Anche se sono 10 kg di base.
10 kg di forza diventano 100 e poi 5 minuti prima detto lui però la coppia c'è cioè, quindi tutto sommesso che sarebbe 100 per 0,5
qui è metà e qui esce il 10%
sì perché hai ragione
sì, però io ho ancora la domanda
sì, ma la forza è
la forza di
se ve la mettete qua
fatto una tabella che abbiamo moltiplicato per m. Ma
la cosa è che
Esatto,
no,
lui è
solo sappiamo quanto.
Sì,
però,
ad esempio, se
per no, bambini, questo è grammi, non è gravità.
Poi io ho
sì, ma per passare da nulla a questo, un moltiplicato
per 10,
non
è fatto.
Ma
se io sto
sollevando
il peso del corpo, la coppia massima diventa il peso del corpo, che c'è dopo si alza il corpo, in un certo senso, c'è tipo effetto
così,
ma è una cosa teorica.
Io sono finito,
cioè ad esempio se io devo alzare un
po' no, anche perché scusami, se metto così io poi alla fine alzo il corpo,
sì, ma sì, no, era l'altra soluzione, era considerato che il mio massimo è il peso del corpo,
no, io sono
solo
ah, ok,
cioè ho capito il discorso, però il peso del corpo della persona solamente fate questa considerazione qua, questo è interessante. Dopo possiamo quant'è il peso, quant'è la coppia massima che riesce a produrre gli ulichechi? Intanto rispondete alla domanda di quant'è la coppia massima. Quant'è la coppia massima che riproduce, che riesce a produrre gli ulichechi? Non è la coppia in grado di alzare il peso del suo corpo.
Cioè basta dire il peso della gamba.
Vedete già dei numeri?
Basta. E quindi
abbiamo fatto di calcoli?
Sì, ma è
quindi scende nel senso.
Ok. Voi vedete già dei calcoli?
Quando trovi un valore per cui la coppia massima è per cui la coppia di zero vuol dire che hai raggiunto il livello massimo.
94
peso forma sarà 70 kg, non di più, 65 forse. Ok, allora proviamo a raccogliere le idee e vediamo qua il gruppo di sinistra ha qualche dato riguardo alla...
No, abbiamo qualche dubbio.
Ok, allora adesso potremo lavorare tutti assieme, così anche i dubbi servono per capire alcune cose. Bene, ritorniamo in aula adesso un pochettino. Ok, allora ditemi il dubbio, così sentono anche gli altri.
Allora, noi abbiamo un'idea discordante sui 981 newton di gravità, non abbiamo capito il passaggio tra chilogrammi forza e newton.
Ok.
Se quel per 10,
sì,
cioè chili forza per 10 sono per la gravità.
Sì, è per la gravità.
È il 981.
È il 981, per questo ho messo circa. È che quando si fanno i conti di queste robe qua, tanto ci sono molte indecisioni già sulle masse, per cui...
Ma conta già quindi la gravità, quindi...
Il passaggio da newton a chilogrammi forza è la gravità di mezzo.
Cioè 10 kg sono 100...
Sono 100 newton, e poi moltiplichi per 0, cioè abbiamo detto che sarà 50 centimetri.
Sì, e poi si moltiplica per il braccio, sì.
E lo trasformi in metro e
sì.
È quello?
Sì, oh. Esattamente. Okay. Sì, sì. Sì, il tutto deriva da questo F uguale MA, che è la formula che si ricordano tutti. Qual è la formula di fisica per eccellenza? È questa qua. Se voi mettete G qua come forza di gravità, quindi l'accelerazione della gravità, qua avete 981, 10, qua avete i chilogrammi e qua avete la forza. Per cui se voi vi ricordate, vi perdete che non sapete chi è 10, chi è 100, F uguale MA, in cui però F uguale MG, e riottenete la cosa. Okay? Bene. Altri dubbi? Vi è venuto qualche dato? numerico.
Non riusciamo a quantificare il peso sulle copie, non abbiamo più
idea. Ah, 30 kg, non credo di più. Quindi lo faccio io, 30 kg, 300 newton, circa mezzo metro di gamba, vuol dire 150 newton metro.
Ma per il massimo non vuol dire che la coppia è zero? Cioè, io ho ipotizzato, quando la coppia è zero vuol dire che quello è il massimo, perché dopo non riesci più a spostare, non c'entra niente alla fine?
No, la coppia massima che serve a fare qualcosa, per cui perché metterla a zero?
No, perché poi riesco a spingere così, perché ho una, non so, 8-8 di coppia, quando riesco più a spingere non significa che non ho più coppia nel braccio, non significa niente.
No, non credo che questa sia... questa è la coppia dell'anca, per cui se io metto un bambino seduto qua, fino a 30 kg riesco a sollevarlo, perché lui produce una forza verso il basso pari al suo peso, 30 kg per 9,81, quindi 300 newton.
Sì.
300 newton per 0,5, per un mezzo, fa 150 newton metri.
Okay.
Bene, allora mi sembra che anche qua siate arrivati. C'era una considerazione, era nata una considerazione riguardante qual è la coppia con la spalla che riesce a produrre gli urichechi. Ed era un esercizio abbastanza semplice da fare, perché qua ci sono gli anelli. Ok, lui cos'è che riesce a fare? Beh, qui c'è una forza verso il basso che è pari per data da mg. Ok, questa forza qua lui riesce a bilanciarla con due forze delle braccia qua per stare in equilibrio. Quindi se questa tira verso il basso, lui riesce a tensionare i cavi degli anelli con una forza qua che sarà pari a F mezzi e F mezzi. Cioè, vedete, per l'equilibrio c'è una forza verso il basso, che è quella del suo corpo che spinge verso il basso, e questa forza verso il basso vengono bilanciate da due forze verso l'alto. Lui sta premendo, sta esercitando una forza con le mani, tanto è vero che se gli anelli sono sottili lui li spacca. Perché? Perché sta schiacciando verso il basso con queste forze qua, okay? Ed è la reazione contraria del suo peso. Il suo peso tenta di tirarlo giù, lui si oppone con le mani, però esercita anche lui una forza. Ok? È come dire che questa forza qua si scarica sugli anelli, un altro modo di dirlo. Ok? O come dire, più semplice ancora, che il peso mio lo scarico sulle gambe. Lui invece di usare i piedi usa le mani. Ci siete? Tanto è vero che se voi vi mettete con un piede sulla bilancia e con un piede su un'altra bilancia, cosa vi aspettate come peso? Metà peso va sulla bilancia, metà peso va sull'altra. Per questo è F mezzi. Per cui, qual è la coppia? La disegno così, nel senso che la coppia è sempre qualcosa che ruota. Quant'è la coppia che Yuri Cake riesce a esercitare col braccio? La coppia la esercita al contrario, verso il basso, e sta spingendo verso il basso. Questa coppia è F mezzi per braccio, basta. Per cui alla domanda Yuri Keki è in grado di alzare il suo peso? No, Yuri Keki è in grado di alzare metà del suo peso, ed è un fenomeno. Quindi vuol dire che quant'è la coppia che noi riusciamo a esercitare verso il basso con un braccio? Dire che io riesca a esercitare 30 kg, non lo so, nel peso 70, schiacciare 30 kg verso il basso vuol dire essere Yuri Keki, e non credo di riuscire a stare su del tempo.
O magari 53 secondi.
Può essere, ma dalla mia esperienza, io ho fatto un po' di ginnastica artistica per 3-4 anni e devo dire che non sono mai riuscito a rimanere a croce con la mia, per cui è difficile. Diciamo che 10 kg si possono fare. Ok, ecco, queste sono tutte considerazioni che hanno a che fare col corpo umano, con la biomeccanica e con quello che abbiamo visto finora. Facciamo un po' di pausa e poi vi mostro come questo dato può essere utilizzato in un esempio di una macchina che interagisce con l'uomo. Ok? Va bene.
Visto che anche prima mi ha dato il segnale che era una regina.
Ah, ecco. Perché infatti quando sono andata a vedere la volta, mi ha detto una lezione. Era spento.
Sì, anche l'altra volta me l'ha
fatta. Vabbè, io ho delle registrazioni che devo cercare, quindi mi sono le assessori di me.
Ah,
che
cioè, per esempio, quando vuotano,
59 centimetri che si ferma. Basta, fine. Oppure fanno due stimoli e si fermano. Non è detto, è veramente. No, no, prima anche. Dopo tre che hanno iniziato la sperimentazione e si sono fermati, cioè siete proprio stronzi in tre. C'era uno che iniziava a farsi le pulizie, quindi si stiracchiava dentro la ruota, si puliva. Oh, io l'Andrea li ho! La spa!
Contento di lui. E invece Cinzia mi ha detto un po' del, di come andare avanti. Secondo me non ha ben capito di questo di chi sono, però ho detto, fai la mia
destra. Ciao, fai un tubo.
No?
No, comunque io su 10 che facevo, magari 2 erano buoni.
Ma è così, cioè non puoi pretendere che siano tutti.
Sì, però c'è da avere tipo sì, prendi i testi, dopo magari li metti via e li riprendi dopo, poi fai il routine.
Sì, ma la chiave dovrebbe venire a vedere in che condizioni siamo.
Quanto stiamo andando fuori, sì.
Sì, ma anche perché proprio non ci stiamo, cioè. Anche domani siamo in due a fare la ruota, avremmo avuto 6 punti in testa. I dati prendi non sono usciti.
C'era finita.
Andiamo a prendere il caffè?
Ma no ragazzi, non ti posso fare.
Un attimo, cioè ti prego. Vieni a prendere il caffè, Mattia.
Ma giù andato su. Adesso c'è una cosa.
Thank you.
Però Prima di proseguire con i motori, voglio farvi vedere anche quali sono le ricadute delle considerazioni che avete appena fatto. Vedete, è un bel esempio di interazione uomo-macchina. È un esoscheletro. Con esoscheletro si intendono tutte quelle strutture meccaniche che stanno attorno al corpo e che copiano movimento con il corpo della persona. Okay? Allora, vedete che in questa struttura, queste sono, è un esoscheletro perché sono letteralmente due gambe che stanno affiancate alle gambe del paziente. Questo viene utilizzato in riabilitazione neuronale su pazienti con problemi di deambulazione a seguito di stroke. Sono sistemi attivi, ossia producono potenza. Questa è la parte delicata, perché loro devono in qualche modo aiutare la persona, quindi eseguire dei movimenti al posto della persona. Quello è il braccio, però quello che mi interessava era gli arti inferiori. Ecco, in questo movimento qua i motori si sono attivati. Dove sono i motori? Ce n'è uno qua e ce n'è uno qua sotto e ce n'è uno anche alla base. Questi motori producono copia. Allora, per progettare in maniera corretta gli attuatori di questi sistemi qua, noi dobbiamo rilevare alcuni dati importanti. Quali dati? Beh, prima di tutto le coppie che sono necessarie a effettivamente sollevare un arto. La coppia che avete calcolato qua sull'anca, cioè quella che permetteva questo movimento qua, era la coppia necessaria all'attuatore per sollevare l'anca è la coppia necessaria per questo motore qua, e questo motore si occupa effettivamente di sollevare l'anca, sollevare il, insomma, sostituisce il quadricipite femorale. E invece questo fattore qua fa in modo di sostenere la gamba nel momento in cui noi abbiamo un ginocchio flesso. Non è molto, è un po' più complicato di quello che avete fatto voi come calcolo, infatti non ve l'ho fatto fare, vi ho fatto questo calcolo che è abbastanza intuitivo. Che il ginocchio flesso vuol dire che quando io sono in questa posizione qua, tutto il mio torace esercita una forza in quest'asse qua, e tanto più mi abbasso, tanto più faccio fatica col quadricipite femorale. Perché faccio fatica? Faccio fatica perché, vedete, questo è il braccio. Quando sono così è il braccio massimo. Più mi alzo, più diminuisce il braccio. Perché la forza è sempre qua, diretta verso il basso. E il ginocchio si sta alzando. Quando sono rettilineo, la forza non esercita, non ha più a braccio nullo, perché è allineata secondo la direzione dell'attuatore, che è il mio ginocchio. Okay? Questo è un calcolo un po' troppo complicato da fare. Però questi sono esattamente i calcoli, né più né meno, quelli che avete fatto voi. Cioè, non cose fantasmagoriche. Questi sono i calcoli che sono stati fatti per produrre questi oggetti. Solamente che sono stati fatti per ogni articolazione. Perché questi calcoli devono essere fatti in maniera esatta? Perché? Cosa vi ho fatto calcolare prima? Vi ho fatto calcolare la forza minima che serve per eseguire il movimento, che è quella necessaria qua. Non è che con questi elementi vengono pensati per poi far fare anche pesi all'esoscheletro, che è un po' un controsenso utilizzare un esoscheletro per far pesi, per far ginnastica, è già tanto se si riesce a muoversi correttamente. Allora qual è il calcolo che viene fatto? Il primo calcolo che vi ho dato da fare, cioè qual è la coppia necessaria al motore per far eseguire un determinato movimento al corpo della persona in una determinata giuntura. Ecco che questo dato è stato utilizzato dagli ingegneri per dimensionare i motori che vengono messi qua. Uno qua e uno sotto. E perché deve essere esatto? Noi possiamo anche scegliere di dire, ok, insomma, ce ne freghiamo della coppia che è esatta e assumiamo quantitativamente di prendere un 600 Nm, che è veramente un'enormità 600 Nm, vuol dire 60 kg messi a un estremo, cioè è dire di più della forza di Yuri Keki. Ok, perché non va bene farlo? Perché attenzione, che più, questo è importante per l'interazione uomo-macchina, più aumentiamo la coppia che deve produrre il motore, ci sono due controindicazioni che sono importanti da tenere in considerazione. La prima controindicazione è che aumentano i pesi, perché è intuitivo, motori che producono coppie più elevate hanno dimensioni più elevate, c'è poco da fare. Questa è una regola che vale sia per gli uomini che per i motori elettrici. Più grande produce più coppia. Quindi se noi di progetto diamo una coppia più elevata da produrre, sappiamo che qua non ci avremo dei motorini che stanno qua dentro, ma avremo delle bestie più grandi, con problemi di pesi, perché questi vanno ad aggiungersi alla struttura, con problemi di ingombro. Ma il peso è il problema principale, perché la struttura deve alzare ulteriore peso. In più c'è un secondo problema, e qua cominciamo a entrare veramente nelle problematiche dell'interazione uomo-macchina. Il secondo problema, che è più rilevante di quello che ho appena detto, è che i sistemi tendono a diventare pericolosi. La pericolosità nel fare in modo che ci sia uno scambio di energia tra persona umana e una qualsiasi macchina è uno dei problemi fondamentali dell'interazione. Sia sicurezza al primo posto. Cosa vuol dire fare in modo di mettere dei motori più potenti? Significa che quei motori possono superare determinati limiti. Quindi non ha senso farli più potenti di quello che è necessario. Faccio un esempio concreto proprio in questo caso qua. Supponete che per qualche motivo il controllo non funzioni di controllo. Può capitare, per mille ragioni. La mia esperienza, lavorando con tante macchine, avendo lavorato anche con macchine per abilitazione, so che l'errore, il failure è sempre in agguato. Quindi ci sono accorgimenti per fare in modo che le macchine siano sufficientemente sicure, ma è sempre meglio cautelarsi. Allora, supponiamo che il motore dell'Anca abbia un guasto, non il motore, il controllo del motore, e che dia ordine al motore di andare alla massima coppia possibile. Ok? E che questa massima coppia possibile comporti una rotazione in questo senso, al massimo possibile. Questo vuol dire che la persona è soggetta a uno sforzo indotto dall'esterno, come se qualcuno gli piegasse le gambe in questa maniera qua, con tutti i problemi del caso, quindi problemi di sicurezza, potrebbe schiacciargli da dome, problemi di respirazione, ci sono un sacco di eventi negativi che possono accadere a causa di questo malfunzionamento. Allora cosa potrebbe esserci? Beh, potrebbe intervenire questo, fare questa considerazione qua. Io so che il sistema è in grado di sollevare l'anca, ma se io mi oppongo con le mie mani così all'anca, riesco a bloccarla, come riesco a far facilmente bloccare il movimento dell'anca di qualsiasi persona. Questo quando è che sono in grado di farlo? Quando i motori non superano una determinata potenza, determinata coppia, scusate. Quindi ecco che la coppia dell'interazione uomo-macchina è quella necessaria a eseguire l'azione, ma non deve essere superiore a quel valore là. I motivi ve li ho presto detti. Riassumendo, i difetti di una strategia troppo cautelativa sono dimensioni troppo grandi dei motori, il che vuol dire peso, e rischi di sicurezza, perché vengono introdotte coppie troppo elevate. In realtà le cose sono un po' più complesse di quelle che ho detto finora. Questo è anche l'obiettivo delle lezioni che faremo. Alla fine della lezione voi dovreste essere in grado di comprendere i meccanismi che permettono a livello concettuale di realizzare una macchina di questo tipo. Perché non ci sono solamente i motori, ci sono altri elementi che vedremo. Questa macchina non è solamente in grado di muoversi, ma è primo intelligente e secondo ha la capacità di percepire. Questo è quello che caratterizza la robotica moderna e anche l'interazione con un robot moderno. Cioè, i robot fino a 20 anni fa erano elementi che eseguivano movimenti ripetitivi. Negli ultimi anni, grazie all'intelligenza e grazie alla sensoristica, quindi percepire e ragionare, i robot permettono di fare questo tipo di attività. Questa è una vera e propria interazione, perché il robot, l'esoscheletro, non esegue dei movimenti di autonomia, ma c'è un continuo scambio di informazione fisica tra il soggetto, l'utente, e l'esoscheletro. L'esoscheletro sa quando l'utente inizia a muoversi e quando fa un movimento, e l'esoscheletro sa quando l'utente inizia a muoversi, e l'utente percepisce che l'esoscheletro ha fatto un movimento, ed è da questa interazione continua che è possibile creare la possibilità di superare alcuni task e alcuni task assieme. Ok, potremmo rivedere questo stesso filmato fra qualche lezione, quando avremo tutti gli elementi per poterlo analizzare e capire cosa c'è all'interno. Bene, abbiamo capito che all'interno di di alcune macchine complesse ci sono degli attuatori e che questi attuatori sono importanti. Abbiamo visto da cosa vengono caratterizzati, non completamente. Già che ci siamo, volevo mostrarvi anche altri esempi che avevamo trascurato l'altra volta e che adesso a livello introduttivo allora questo è un esempio, questo è un robot industriale Fanuc, quindi azienda italiana, era l'ex azienda della Fiat che produceva robot per la Fiat. Questo rappresenta il loro robot collaborativo, tanto per darvi un'idea ancora di interazione con altre forme di interazione. Vedete, qua a destra c'è un robot, vedete che c'è scritto side by side, no fancy, no fence, security fence, cioè non ha sistemi di non ha sistemi di sicurezza. E appunto per quel motivo che vi ho detto prima, che prima, una volta i robot eseguivano movimenti molto ripetitivi, per norma i robot dovevano essere circondati da una barriera o elettronica, tale da tipo barriera laser, tipo nei film dei ladri in cui ci sono i laser davanti ai gioielli da rubare. In azienda la stessa cosa per i robot, appena uno entra scatta l'allarme, il robot si ferma istantaneamente, è il primo sistema di sicurezza che c'è. A volte è solamente fisica, cioè è proprio una grata che viene chiusa, una rete, e quando viene aperta c'è uno switch, un interruttore che dice attenzione, la porta è aperta e blocca di nuovo il robot. Questo qua no, però attenzione, solleva 35 kg. 35 kg non è tanto per un robot. Perché 35 kg? Perché di più comincerebbe ad essere pericoloso. Cioè essere side by side con un robot che solleva 100-150 kg, le cose cominciano ad essere veramente pericolose. Per cui a quel livello non si è arrivati ancora, ma ci si sta andando vicini. Con la Varzina stiamo pensando a un progetto per fare in modo di mettere un robot vicino a una persona in vera cooperazione, in cui la persona in qualche maniera va a guidare la mano del robot nel posizionare un perno di CAM, credo si chiama. Ok, ci stiamo avvicinando. Ed è questo è un robot che, vabbè, semplicemente solleva, è un esempio, insomma, solleva il... Ecco, alcuni elementi. Visual part. Intanto cominciamo con l'intelligenza. Qua un sistema ottico di visione. Quindi questo permette di riconoscere persone, riconoscere azioni, oggetti, se qualcosa entra nel campo di visione del sistema. Ecco. Avete visto? La persona ha fermato il robot con una mano. Questo si può fare solamente in alcuni tipi di robot. Per farlo, i robot devono essere molto sensibili. Devono avere una percezione del tatto. E a volte, e deve bastare un tatto a volte per questioni di sicurezza. Avete visto? Sensitive contact stop. Cioè il robot qua ha dei sensori di forza. Vedremo come sono fatti i sensori di forza. Sono semplicemente dei sensori che dicono attenzione, quando io vado a toccare un ostacolo e percepisco una certa forza di contatto, mi fermo. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anche qua ci sono c'è sempre un compromesso. Questo va bene quando il robot ha una gomma di automobile in mano e non quando ha un bisturi in mano. E con un bisturi, se entra nella carne, insomma la forza prodotta da un bisturi credo che sia di qualche grammo come forza di reazione. Quindi dipende sempre dal tool che viene usato. E altra cosa, dipende dalla velocità. Perché se quella gomma là si stesse spostando a una velocità di 80 km all'ora, anche se al sensore di contatto, appena fa il contatto, crea danni irreparabili. Quindi anche questa è una considerazione da fare. Questo non c'entra, non è importante. Ecco, questa è una delle interazioni più difficili che si può da eseguire, ed è una delle interazioni che tutti i robot collaborativi adesso, cioè quelli che collaborano con la persona, implementano. Cioè io posso spostare letteralmente il robot. È quello che sta facendo l'operatore. Il robot perché si sposta? Perché percepisce l'azione dell'operatore su di esso. Vabbè, poi ci sono alcuni accorgimenti, ma questo è... I robot collaborativi vengono, non hanno viti affioranti, vengono ricoperti di materiale gommoso appunto per essere intrinsecamente sicuri nel caso di un contatto con la persona. Questo non c'entra niente, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. No. Visto che ci siamo, vi voglio mostrare uno degli esempi di interazione più avanzati, sempre legati al mondo della robotica. Ecco. Questo qua è Baxter Robot, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Insomma, questo è prodotto dall'azienda americana, la stessa che faceva gli aspirapolveri. È un robot che non è molto performante, poi ve ne rendete conto dal video. Dal punto di vista meccanico, quando questo lo si mostra a degli industriali che lavorano con i robot per fare grandi lotti, si mettono a ridere. Però è anche vero che un robot industriale costa sui 70.000 euro, 50-70.000 euro. Questo costa 12.000 dollari. Quindi c'è 1-7 come rapporto. Il punto è che questo robot compensa, non riesce a fare movimenti rapidi e molto precisi, cosa che fanno gli robot industriali, cioè quelli che vedete fanno e va bene per fare quel tipo di lavoro. Però questo, abbattendo i costi e riuscendo a lavorare a stretto contatto con le persone, riesce a fare operazioni molto semplici che però a volte sono quelle che servono, tipo far packaging è una parola per indicare tutto ciò che riguarda prendere degli oggetti e mettere dentro delle scatole. Allora, lui è dotato, la cosa interessante è che ha due braccia e ha questo sistema di interazione su video. Vedete? Ma questo ve l'avevo già mostrato?
Sì.
Ah, ok, niente, come l'ho detto. Forse questo è uno dei video di interazione del robot più defetto. Thank you. questo è un TEDx in cui c'è un robot collaborativo, non so se l'avete mai visto, questo è un mago di professione, questo è il Baxter, e i livelli di interazione che ha con, ecco, vedete, tipo il robot ha riconosciuto la persona e si è messo a sorridere, è tutto preprogrammato, però con qualsiasi robot industriale è impossibile fare qualcosa del genere. Vado un po' avanti tanto per mostrarvi. Ricordavo più interattivo. No, vabbè, insomma, non c'è molto di interessante da mostrare. Ok, bene. Visto il collegamento con quello che è la realtà dei sistemi interattivi, ritorniamo ai motori. Perché? Perché i motori elettrici, gli attuatori, non sono caratterizzati esclusivamente dall'avere una coppia, ma c'è anche una velocità in gioco. Provo a togliere questa roba qua. Abbiamo detto che c'è la coppia e abbiamo detto che c'è la velocità angolare. Allora, coppia, newton per metro, velocità angolare, radiante al secondo, radiante su secondo, oppure RPM, che vuol dire giri su minuto. Questo perché? Perché, come abbiamo detto l'altra volta, ci possono essere motori con coppia elevatissima e che vanno piano, o motori con coppia bassa ma che vanno veloci. E vi ho anche dato l'esempio di quali possono essere questi motori. Ok. In realtà, quello che c'è, caratteristico per ogni motore, è la cosiddetta curva di carico, dove in ascissa abbiamo la velocità e in ordinata abbiamo la coppia. Questa curva di carico, che adesso andiamo a spiegare, è tipica di ogni motore. Cioè, ogni motore ha la sua curva di carico. Cosa mi dice la curva di carico? Mi dice che se il mio motore va a una certa velocità angolare omega 1, quindi abbastanza lento, diciamo, non sfrutta tutto il suo range di velocità, può produrre al massimo una coppia C1. Cioè questa linea qua, questa retta, è l'insieme di tutte le combinazioni di velocità e angolare, di velocità angolare e coppia massima che il motore riesce a produrre. E adesso torna a quello che dicevo prima. Guardate, uno stesso motore può andare molto velocemente, però se va molto velocemente, tipo velocità angolare omega 2, riuscirà a farlo producendo una coppia molto bassa. Siete ok, questo è un motore. Può essere questo, io ho portato un motore elettrico. Ok, quindi io leggo il modello, vado nel catalogo e mi trovo quella curva là. Vi faccio una domanda. Il motore riesce a lavorare in una condizione che sta qua? Quindi con velocità qua e coppia così? La curva che vi ho indicato là è la curva delle potenzialità massime del motore. Quindi una condizione di lavoro per cui noi ci troviamo qua, sì, la può fare, semplicemente va a una velocità che sta qua producendo una coppia che è più bassa di quella massima. Siccome il motore è sempre attaccato a qualcosa, se io uso il mio motore elettrico per ad esempio per fare una spazzola che pulisce i pavimenti e io schiaccio giù, quindi deve produrre la forza massima a una certa velocità, va bene, ma se uso lo stesso motore per fare un ventilatore che mi fa aria in cui la coppia richiesta è molto più bassa, lui lo fa, ce la fa tranquillamente. Il problema qual è? Il problema è qua. Questo motore non riuscirà mai a lavorare in queste condizioni qua, cioè non riuscirà mai a lavorare con una velocità così elevata e con una coppia pari a C1, per dire. Se lavora con una coppia pari a C1, la sua velocità massima sarà omega 1, non riuscirà mai a raggiungere quella velocità qua, questa velocità qua. Ok? Allora, se noi abbiamo bisogno di questa velocità qua, come facciamo? E quella coppia come facciamo? Si cambia motore, non c'è altra possibilità, lo si prende più grande. Quindi, ma non sempre, tutta questa zona qua è interdetta. Cioè quel motore si sogna di produrre, di lavorare con quelle condizioni di coppia e di velocità. Quando facevo l'esempio parlavo dell'esoscheletro, io ho trascurato completamente la velocità. Però in quel caso i motori erano abbastanza lenti, per cui la velocità è quasi nulla. Perciò sono motori che lavorano sempre in questa condizione qua. Però considerate l'avete mai visto i quadrupedi robotizzati dell'Atlas, eh? Quelli che viaggiano a 50 km all'ora riescono a fare. Ecco, in quel caso bisogna trascurare la velocità, perché sono sistemi che devono sì produrre coppie ma anche con una certa velocità, per cui molto probabilmente lavoreranno su valori che sono intermedi nella curva. Domanda d'esame: cos'è la potenza in un motore? L'abbiamo visto l'altra volta, potenza è semplicemente coppia per velocità angolare. Dove coppia è newton metro, ormai sapete come ricavarla, stimarla, misurarla, insomma avete visto diversi esercizi. La velocità angolare è in radianti al secondo. L'insieme dei due dà la potenza, e la potenza è legata alla taglia del motore. Taglia del motore. Ok. Bene. Fatemi fare una foto, poi passo. Qualche dubbio? Qualcosa? Abbastanza chiaro? Okay. Bene. Sì, fermatevi se non capite qualcosa, perché è molto tecnica questa roba qua, me ne rendo conto. Però è necessario passarci. Adesso facciamo un'altra considerazione. La maggior parte dei motori elettrici hanno un grosso difetto. Adesso esagero, però generalmente hanno curve che sono così. Curve di carico. Ossia, cosa vuol dire? Riescono a produrre generalmente coppie molto basse. E però ne producono a velocità molto elevate. Okay. Solitamente però le coppie che servono nella maggior parte delle applicazioni sono coppie che servono a velocità piuttosto basse. Sono di più le applicazioni in cui bisogna lavorare lentamente che quelle in cui bisogna lavorare velocemente. Quindi vuol dire che le nostre applicazioni stanno in questa zona qua. Allora, uno come fa a fare un'applicazione in cui serve una coppia e una velocità che stia qua? Abbiamo detto prima, finora qual è l'unica soluzione che abbiamo a nostra disposizione? Aumentare la taglia del robot e aumentare la potenza, quindi vuol dire che più o meno andiamo a prendere una taglia più grande, per cui dovremmo fare così. Però facendo così, cosa succede? Che tutta questa zona qua del motore non la sfruttiamo, tutta la sua velocità non viene sfruttata. Quindi abbiamo motori grossi che vengono fatti lavorare lentamente quando non lo sono fatti per lavorare velocemente. Allora la domanda è: c'è qualche altro sistema per utilizzare lo stesso robot, scusate, lo stesso motore e fare in modo che arrivi a produrre queste coppie qua, anche se lui si ferma qua come coppie? La risposta è sì. Però per farlo dobbiamo introdurre un altro elemento che avrà delle ripercussioni non irrilevanti sull'interazione uomo-macchina. E lo faccio nel modo più semplice possibile, prima vi faccio vedere questa cosa qua. Allora, questo si chiama treno di ingranaggi, questo oggetto qua. È un oggetto didattico, però vi fa capire quello che avviene anche a livello industriale. Ok, allora, io ruoto questo affare qua, il giallo. Oppure posso decidere ruoto il blu. Ok, allora, il blu si chiama solare, sta al centro. Il giallo si chiama satellite. E questo qua verde si chiama portatreno. Solare, satellite, portatreno. Allora, il solare è al centro, è il blu. Anzi, faccio lo schema proprio alla lavagna. Satellite, poi c'è tutta una corona qua intorno, quindi questa si chiama corona, e poi c'è il portatreno, che qua non lo disegno, ma è portatreno perché è questa stanghetta gialla qua. Allora, adesso state ben attenti a quello che succede. Guardate dov'è il riferimento sul solare. C'è un triangolino grigio, argentato, che punta verso sinistra. Ok? Il portatreno come è messo? Verticale. Ok? Ruoto il solare. Di quanto? Vi faccio fare un giro. Ok, l'ho rimesso sempre a sinistra. Quindi ho fatto fare un giro al solare. Guardate dove è andato a finire il portatreno. Ha fatto una frazione di giro. Avrà fatto quanti? 30-40 gradi? No, forse no, di più di 40 gradi. Ha fatto 50 gradi. Ok? Da verticale è andato a porsi qua. Facciamo fare un altro giro al solare. Ecco, ho fatto fare un altro giro al solare e il portatreno è andato a finire qua. Ok, quindi due giri. Ecco qua. Con tre giri del solare il portatreno è appena a metà. Quindi vuol dire che con sei giri del solare il portatreno ha fatto un giro. Quindi vuol dire che le velocità angolari di rotazione del solare e del portatreno non sono le stesse. Ossia, il solare va più lento del portatreno. Il contrario. Cancelliamo sulla registrazione. Il portatreno va 6 volte più lento del solare. Perciò, se io...
Fatemi fare una foto, poi cancello questo.
Se io considero questo blocco e qua ci metto il solare che ha una velocità angolare omega 1 e qua ci metto il porta treno che ha una velocità angolare omega 2, cosa significa? Che da quello che abbiamo detto, questo è semplicemente una rappresentazione a blocchi, non rappresenta nulla di fisico, è solamente un'astrazione, cioè qui in mezzo c'è un qualcosa fatto di ingranaggi che ha come ingresso la velocità angolare omega 1 e come uscita la velocità angolare omega 2. Okay? Quindi, per quanto abbiamo visto, nel nostro caso abbiamo che omega 2 su omega 1 è uguale a un sesto, cioè la velocità del portatreno è un sesto della velocità del solare. Noi abbiamo visto in realtà che la posizione angolare raggiunta dal portatreno è un sesto della posizione angolare raggiunta dal solare. Però vale la stessa relazione per le velocità. Ok. Cosa vuol dire questo? Omega 2 è un sesto omega 1. Un sesto. Questo un sesto viene anche detto tau e viene chiamato rapporto di riduzione. Esemplificazione di quello che meccanicamente viene chiamato riduttore. Ci sono molti esempi di riduttore.
Questo è il meccanismo delle marce, delle macchine.
Esattamente, sì, sì. Non è fatto così quello delle marce, però ci va molto vicino. Mm-hmm. No? Quello delle marce, mentre aspettiamo un po' che si accenda. Oh, ho fatto la foto, non mi ricordo. No, non l'ho ancora fatta. È ancora più semplice come meccanismo, però ha più ingranaggi ed è fatto così. Queste sono due ruote dentate che ingranano l'una sull'altra. Se io faccio girare questa in questo senso, quindi la faccio girare così, quell'altra girerà in questo senso. Okay? Perché qua ingranano senza strisciare, quindi dente con dente ingrana. Ok? Quale delle due secondo voi va più lentamente?
Destra.
Quella di destra va più lentamente, è più grande ma va più lentamente. Perché? Perché io a un giro di questa, siccome nella periferia fanno la stessa strada, questa ha una strada più lunga da compiere, farà una frazione di anno. Ecco, questo è il principio con cui si attivano le marce. Cioè, quando noi cambiamo una marcia, semplicemente innestiamo degli ingranaggi diversi. Allora, forse la quinta, credo, sia in presa diretta. Cosa vuol dire? Che nella quinta non c'è nessuna riduzione e il motore va direttamente alle ruote, a parte trasmettere il movimento da una direzione all'altra direzione. Tutte le altre invece sono riduzioni che vengono introdotte. Okay. Bene. Allora, vi volevo mostrare. astrale, siccome quella è un'esemplificazione e non è molto chiaro come si configura un riduttore nella sua realizzazione, ecco, questo qua è lo stesso che vi ho mostrato, semplicemente per quello che è il funzionamento. Vedete, il portatreno è quello rosso, e quello verde a sinistra è il solare. Qua abbiamo solamente un satellite, invece là ci sono più satelliti. Vediamo se vi mostra dove è montato quello là. Ok, è all'interno, all'interno c'è questo riduttore. Vabbè, qua andiamo su cose un po' più complesse, però ecco, vedi, solare, satellite, corona esterna, portatreno. Quindi voi, ecco, il solare sta ruotando e il portatreno, vedete, ruota più lentamente di quella sbarra. Vabbè, dopo la metto in movimento anche la parte esterna e vediamo un po'. Questo qua ecco, questo è un riduttore epicicloidale molto complesso perché ci sono più stadi, cioè quel riduttore che vi ho mostrato si chiama riduttore epicicloidale, che ci possono essere più stadi per aumentare la riduzione. Vabbè, qua sono solamente dettagli. Allora, cosa abbiamo ottenuto finora? Dove siamo arrivati concettualmente? Siamo arrivati a definire che esistono degli strumenti per diminuire la velocità di qualcosa, di un albero. Allora, la questione è, se io posso diminuire la velocità, cosa avviene se collego a un motore elettrico un riduttore? E questo lo vedremo nella prossima ora. Va bene? Facciamo un po' di pausa.
si dice sia il professore a Carlo che quello di ieri e fa un'altra parte l'analisi del segnale, quindi in matematica.
Ma
sei il primo anno di neuroscienza?
Sì.
Io sono il secondo anno di neuroscienza.
Ah, quindi riesco a seguire?
Sì, però... Sì, sì. Cioè, riesco a seguire. Bisogna... Sono altre cose. Cioè, il primo anno di neuroscienza non mi aiuta a fare queste cose. Qualcosa forse di accaduto, perché ieri c'era la legge, c'era qualche lettura del segnale. È lontano.
Ieri mi stava seguendo la lezione di quel dell'altro professore.
Sì, però a quanto capito non ha fatto molto. Perché la seconda lezione non c'è stata per via dall'aula.
Se poi pensavo avrei sbagliato posto,
no, guarda, ma è possibile. Tipo mi dava pagina
bianca.
Ma
sistema di accettivi per psicologia.
Infatti
mi sembrava strano che per un po' di dolore di
scegliere.
Beh, psicologia non puoi fare solo.
Beh, sì, mi siamo lavati
come
in una settimana e avevo ancora
le cose. Però non è un psicologo, è stato cambiato mesi fa. È cambiato tutto, cioè la parte dell'analisi del sangue che non c'è. Infatti avevo visto delle strade, cioè c'è tipo di un cacciatore che tirava i tutti e con la percezione che doveva venire la
morte.
Eravamo rimasti al fatto che se noi utilizziamo il riduttore di qualsiasi genere sia, epicicloidale, al tre ingranaggi standard, non importa. L'importante è sapere che il riduttore è un qualcosa che prende una velocità omega 1 in ingresso e la trasforma in una velocità omega 2 in uscita, in cui omega 2 è minore di omega 1, cioè la riduce. Per questo viene chiamato riduttore. A monte del riduttore ci attacchiamo un motore, che effetto ha sul sistema complessivo il riduttore? Questa è la domanda con cui ci siamo lasciati l'ora precedente. Allora, io ho questo motore. Qua ci attacco un riduttore, sono fatti apposta, sono a volte degli elementi proprio cilindrici che hanno la possibilità di inserire il perno del motore e poi escono con un altro perno. Per cui se io lo guardo, vedo proprio fisicamente un oggetto che è simile a un motore, però in mezzo l'ultimo stadio del motore è un riduttore. Cosa succede se io faccio andare il motore alla sua velocità massima? Che è la velocità che si riesce a ottenere con nella curva di carico, quella che era l'estremo destro. Cosa succede se lo faccio andare alla velocità massima? La velocità all'albero del motore andrà alla velocità massima e la velocità all'albero del riduttore andrà a una velocità massima che è una frazione rispetto a quella del motore. Quindi in definitiva, se io mi dimentico del fatto che qua ci sia un riduttore, quello che vedo nella sostanza cos'è? È un qualcosa, un motore, un attuatore che va a una velocità più bassa. Quindi questo è uno stratagemma meccanico per fare in modo che i motori vadano più lenti. Esempi ce ne sono tantissimi. L'automobile, il giro arrosto del forno. Il giro arrosto del forno, quello va molto ridotto. E adesso magari non li fanno più quei giri arrosti, ma una volta li facevo, era per il pollo allo spiedo e ruotarlo più o meno a questa velocità qua, proprio lentamente, lentamente. ma a monte c'era un motore che faceva 1500 giri al minuto, in mezzo c'era uno stadio di riduzione molto elevato. Va bene, e quindi abbiamo capito come funziona un riduttore. Abbiamo visto, io ho fatto lo schema, abbiamo visto questo schema qua del riduttore. Non ci importa tanto lo schema, questo è poco importante. Se io faccio la domanda come funziona un riduttore, se uno mi fa lo schema di quello che abbiamo fatto, meglio. Però mi accontento anche del fatto che qualcuno mi dica: il riduttore è un sistema di ingranaggi che mi permette di ridurre la velocità all'albero di uscita. Ok.
Sì, allora, non lo so se è ignorante come, cioè, come domanda.
Siamo qua.
Se il riduttore riduce la velocità dell'albero di uscita, cioè l'albero di uscita sarebbe un ingranaggio, qualcosa che fa muovere ad esempio ruote, qualcosa del genere.
Sì, sì.
Ok. Quindi vuol dire che per raggiungere velocità alte io devo fare in modo che il motore possa produrre una velocità di entrata maggiore, in modo che la velocità in uscita del riduttore possa far muovere le ruote più velocemente.
Non mi è chiaro, allora, proviamo a riformulare. Sì.
Ok. C'è bisogno di una velocità in entrata, che è quella del motore,
sì,
che diventa una velocità in uscita dopo il riduttore,
che è più bassa di quella in entrata.
Che è più bassa di quella in entrata, che mi fa muovere una ruota.
Sì.
Okay. Se io voglio far andare più velocemente la ruota, c'è bisogno che devo aumentare ovviamente la velocità del motore,
sì,
che però è ridotta da quella del,
sì,
motore.
Sì.
Quindi per avere una velocità alta devo sforzare, nel senso, il motore.
Sì. Non è che
non è controproducente questo?
No, dipende dai range di utilizzo. Cioè, poi sarà più chiaro dopo quando farò lo schema, però... facciamo un esempio. Ok, la lavatrice. Se voi smontate il cestello dietro della lavatrice, vedrete che c'è una ruota di questo tipo. Il motore è sotto, solitamente, e è attaccato a una puleggia. Si chiama puleggia. Tra i due c'è una cinghia che ruota tutto attorno. Okay, quindi non c'è un ingranaggio, ma c'è una cinghia. Il sistema cinghia-pulegge a tutti gli effetti è un riduttore, perché questa è la mia velocità omega 1 e questa è la mia velocità omega 2. Intuitivamente vedete che se io faccio un giro di questa ruota piccola, la ruota grande non riuscirà a fare un giro, ne farà molto di meno, e quindi ho ottenuto un riduttore. Ok. La lavatrice però va a velocità costante. Quando mettiamo i panni e entra l'acqua e lava, va a quella velocità che permette ai panni di salire e di ricadere. E questo perché si lavano i panni all'interno della lavatrice? Non perché il cestello ruota velocemente, non è quello il motivo. Il motivo è perché questo è la velocità corretta che permette ai panni di salire, arrivare fino alla sommità e poi cadere per gravità. Questo crea il rimescolamento. Era come una volta che usavano i panni e li battevano per lavarli. Okay. Se andasse troppo velocemente, i panni aderirebbero alla superficie per forza centrifuga, come in una giostra, e da là non si muoverebbero. Per cui sarebbe difficile lavarli. Però la lavatrice fa due cose: lava e toglie l'acqua. In questi due movimenti, il primo movimento viene fatto a una velocità lenta, il secondo movimento viene fatto a una velocità molto elevata, e serve appunto per girare molto velocemente, i panni vanno all'estremo, per forza centrifuga l'acqua viene esce dai buchi del cestello, infatti il cestello è bucato per far uscire l'acqua quando è finito il lavaggio, e questa è la centrifuga. E se c'è, cioè, quando fa la notte dice vedete quando c'è la centrifuga in alto, fa rumore, c'è il fisco e velocemente va a sbattere a volte, okay? Ecco, questo è proprio un esempio in cui diceva lei, cioè c'è un riduttore, perché? Perché altrimenti il motore andrebbe troppo velocemente, non sarebbe sfruttato al massimo. Però questo non vuol dire che io posso usare il motore in diversi range di funzionamento, a velocità più lenta per lavare, a velocità più elevata per centrifugare. E questo lo si fa dandogli più corrente. Se gli si dà più corrente, il motore va più veloce. Okay. Però c'è lo stesso riduttore. Ok? Sì?
Quindi il riduttore è sempre attivo. Cioè non possiamo disattivare il riduttore,
no.
Possiamo soltanto aumentare la potenza del motore.
Sì, se io voglio variare la velocità qua, la sua domanda è, posso variare qualcosa qua? No, devo variare questa velocità qua. E questa sarà sempre proporzionale. Cioè quel 1 a 6 che abbiamo detto rimarrà costante in eterno. Ci sono casi in cui si può intervenire sul riduttore, ma sono casi molto specifici, complessi che rischierei di farvi fare confusione. Quindi attenetevi a questa istruzione qua, che è quella che vale nel 99% dei casi. Ci sono anche riduttori variabili, però sono... Sapete dove... Forse li avete anche usati negli scooter. Chi è che ha uno scooter? Uno scooter? E a marce o no? Semplicemente si aumenta, si dà gas. Ecco, quegli scooter come funzionano? Quando si dà gas c'è un riduttore che è variabile, quindi quando si va in salita il riduttore capta che stiamo andando in salita e varia proprio, fa quella cosa che diceva lei. Ci sono proprio dei riduttori che variano le dimensioni delle pulegge. Però è talmente specifico che non andrei a tirarlo in ballo, perché rischierei di rovinare il filone che stiamo portando avanti di analisi. Okay? Comunque ci sono, sì, ci sono anche riduttori variabili, si chiamano proprio riduttori variabili. Ok, siamo arrivati qua. Bene. E adesso vi introduco con un'altra domanda, che potrebbe essere anche un'altra domanda d'esame. Ok? Allora, cosa avviene alla coppia? Abbiamo detto che un motore è caratterizzato da cosa? Da coppia e velocità. Quindi, se qui abbiamo un motore, questo qua sarà caratterizzato da una coppia C1 e da una certa velocità omega 1. Ok. In uscita c'è una coppia omega 2 che sappiamo avere un legame con omega 1 dato da tau, il rapporto di trasmissione. Mi ricordate cosa ho detto prima, perché ho perso quello che ho scritto. Era omega 2 uguale tau omega 1, avevamo usato la dicitura.
Sì.
Omega 2 uguale tau omega 1. Quindi sappiamo che omega 2 uguale tau omega 1. Dove? Dove sappiamo che questo tau è minore di 1 perché stiamo riducendo. Ok, la questione è C2 invece, cosa avviene a C2? Ci sarà una trasformazione anche su C2. E adesso andiamo a capire cosa avviene su C2. Allora, qual è quel parametro legato alla taglia del motore che abbiamo introdotto prima? La potenza. Ok? Potenza, con questo capirete istantaneamente cosa succede alla coppia. Cos'è? È coppia per velocità. Ok, se noi abbiamo un motore e ci aggiungiamo davanti un riduttore, così facendo cambiamo la potenza del motore?
No,
assolutamente non la cambiamo, la potenza del motore rimane sempre la stessa. Quindi la potenza è C1 omega 1. Però se noi ci attacchiamo davanti al riduttore e sappiamo che la potenza rimane la stessa perché il motore è sempre quello e ci aggiungiamo semplicemente un corpo, un elemento meccanico, di questo elemento sappiamo che la sua velocità sarà uguale a omega 2 e siccome la potenza deve rimanere costante, qua c'è la coppia e la coppia aumenta. Questo vi ho detto che con questo ragionamento capivate istantaneamente cosa succedeva. C2 è C2 è maggiore di C1 perché quel rapporto C per omega deve rimanere costante. Se io diminuisco omega aumenta la coppia. Questo è il secondo utilizzo dei riduttori. I riduttori cosa servono? Servono per diminuire la velocità, e l'esempio è nelle lavatrici, per fare in modo che i motori lavorino in un range adeguato di velocità. E in seconda battuta servono per aumentare la coppia. Questo è ancora più importante. Questo è il motivo per cui scalate le marce quando andate in salita. Perché le scalate? Perché avete bisogno di più coppia, perché fate più fatica ad andare su. E perché una volta terminata la salita e vi dimenticate di cambiare marcia, fate fatica ad andare avanti, il motore va su di giri e sentite che soffrite? Perché avete la capacità di produrre tanta coppia, ma in uscita dal riduttore della macchina producete velocità basse e quando finite la salita voi volete andare veloci perché basta poca coppia e andare veloci. Questo è il motivo per cui in autostrada si mette la massima marcia. La massima marcia perché? Per andare molto veloci, ma non serve tanta coppia per andare veloci, perché la coppia che serve serve semplicemente a vincere l'attrito dell'aria. Altra cosa è andare in salita, dovete tirare su il vostro peso della macchina. Capito? Ok, quindi in tutti i casi in cui serve produrre una coppia elevata alla fine dell'utilizzatore, del nostro attuatore, si introduce un riduttore e questo riduttore aumenta la coppia. Di quanto l'aumenta? Questa è una relazione importante. Se omega 2 è tau omega 1, C2 è 1 su tau C1. Cioè, è ovviamente l'inverso, cioè se quel tau di prima era un sesto, quindi la velocità si riduceva di un sesto, contemporaneamente la coppia aumentava di 6 volte. Il rapporto si mantiene. Domande? Dubbi? Cose che volete che vi rispieghi in maniera diversa, che magari non avete colto? Tutto chiaro? Fantastico. Bene.
Io apro una domanda.
Sì.
Proprio alla base di tutto.
Certo.
Questo riduttore
sì.
È indispensabile per aumentare la coppia o abbassare la velocità.
Certo.
E senza di esso il motore come...
Senza di esso
non funziona come dovrebbe.
Non riuscirebbe a eseguire l'azione in determinate cose.
Cioè avrebbe una velocità e coppia sempre uguale.
No, no, varierebbe la sua velocità e la sua coppia. Lui può variare velocità e coppia, però deve sempre rimanere all'interno di quella curva che ho mostrato. Ai fini pratici, ecco, supponete questo. Avete presente un trapano? Okay. Quando un trapano, voi... un trapano ha un riduttore in mezzo. Se non ci fosse questo riduttore nel trapano, il trapano andrebbe sempre a velocità massima. Andando a velocità massima, produrrebbe sempre coppie molto basse, perché abbiamo detto che i motori a velocità elevata producono coppie basse. Però se ad esempio usiamo un avvitatore non deve andare alla velocità con cui fora un foro, perché deve avere più o meno la velocità che ha un operatore umano, un po' di più, okay? Se non ci fosse il riduttore, quel trapano non avrebbe sufficienza coppia per ruotare la vite. Allora, cosa succederebbe? Che io provo ad agire e il trapano starebbe fermo, perché non avrebbe la coppia sufficiente per far ruotare la vite. Quindi, un riduttore serve per fornire tutta la coppia necessaria a fare un'azione. Altrimenti, cosa succederebbe se non ci fosse il riduttore? Non riuscirebbe a ruotare, starebbe fermo. È come una persona che si trova di fronte a una porta troppo pesante, o una persona che prova a far leva. Ecco, questo è l'esempio più significativo. Siamo in salita con la bicicletta da corsa e abbiamo un rapporto molto duro. Qual è il rapporto duro? Cosa vuol dire? Che la riduzione non è così spinta. Chiaro, se è un esempio maschile, sportivo maschile, però il concetto è che quando noi cambiamo le marce sulla bicicletta, noi aumentiamo la riduzione. Quando si vedono i ciclisti che stanno arrancando, che stanno andando su, che fanno molto velocemente così, perché? Perché la riduzione è molto elevata, quindi si fanno molti giri con i pedali, però le ruote vanno molto lentamente. Quella è una riduzione elevata che permette di generare coppie elevate. Al contrario, quando sono in rettilineo, fanno pochi giri, però la bicicletta va molto veloce e la coppia che producono però è molto bassa. Ci sono tanti modi per spiegarlo, però come l'impressione di non aver risposto alla sua domanda. Provo a riformulare lei la domanda, così vediamo se riformulare la domanda io riformulo la risposta.
Praticamente, cioè, la domanda è mi ha risposto subito dicendo che il motore, in ogni caso, anche senza il riduttore, può moderare la velocità.
Certo, sì.
Questo in base alla corrente.
Sì, 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 esattamente. Può andare anche lento, può andare anche lentissimo.
Però non si riesce a manipolare la coppia.
Ah no.
E per questo ci serve il riduttore.
Sì. Sì, sì, sì. Sì, ecco, è giusta la sua osservazione. Non avendo dato questa informazione fin dall'inizio, mi rendo conto che ho creato confusione. Cioè, un motore di per sé può andare anche lentissimo. Non è che un motore non possa andare lentissimo. Cioè, non è che metto il riduttore perché sennò il motore non riesce ad andare lentissimo. Può andare lentissimo. È che se va lentissimo, non riesce certo ad andarci con le coppie che servono. Lui deve andare lento, ma con le coppie che servono. Se va lento e basta, non funziona. In generale, in qualsiasi interazione meccanica che ha una persona con l'ambiente, più fa qualcosa lentamente, più coppie riesce a produrre. Classico esempio è la leva. Se voi fate leva su un perno per sollevare qualcosa, cos'è che fate? Trovate un fulcro e poi fate perno. Il braccio della leva che voi usate, voi dovete fare un movimento molto grande per sollevare qualcosa di poco. Quindi anche in quel caso voi fate movimento ampio, velocità ampia, con forze basse per produrre una forza elevata, perché però un movimento basso. I riduttori in qualche rara occasione possono anche aumentare la velocità. Voi vivete in appartamento, qua siete la maggior parte qua a Trieste, quindi vi dovete mangiare insalata ogni tanto o anche o solamente hamburger special, immagino una bella insalatina ogni tanto ci stia bene. Ok. Io ai suoi tempi ero poverino, per cui non avevamo il giro insalata in appartamento, anzi non avevo neanche l'appartamento della verità, però i miei colleghi non avevano nemmeno giro insalata, facevano modo tradizionale con la tovaglia per scolare fuori dalla finestra. Invece con giro insalata, cos'è quello? Quando voi girate, cosa succede? Avete una percezione di com'è il meccanismo, cosa sta succedendo visivamente? Vi siete mai chiesti quello che sta succedendo?
C'è un ingaggio più piccolo che ne fa girare uno più grande, quindi aumenta la velocità.
Voi avete un ingranaggio grande.
Ah, grande, sì. Contrario.
Grande, che fa ruotare un ingranaggio piccolo.
Sì.
Infatti l'ingranaggio grande è messo di solito un po' spostato e l'ingranaggio piccolo al centro, il quale è collegato al cestello dell'insalata che rigira. Quindi quello non è un riduttore. Si chiama riduttore lo stesso, ma è un riduttore che fa un'azione opposta agli riduttori tradizionali, cioè fa aumentare la velocità. Avete presente? E non so se avete mai riflettuto, in quel caso, quando voi ruotate, non avete la percezione di fare tanta fatica rispetto al fatto di ruotare una vaschetta? E sì che fate più fatica, perché se voi togliete il coperchio, provate a ruotare a mano la vaschetta, non fate tutta quella fatica. Però, quindi vuol dire che voi dovete fare una coppia più elevata. Però cosa succede al cestello? Va molto più veloce. Ok? Quindi quello è un caso in cui è un riduttore che trasforma la vostra velocità omega 1 in una velocità omega 2 che è più grande di omega 1. Quindi lavora al contrario. D'altronde è un riduttore, un elemento reversibile, cioè ha un albero di uscita e un albero di ingresso. Se io ruoto da una parte, dall'altra riduce. Se io ruoto dall'altra parte, la prima aumenta. Insomma. Ok, e fate più fatica. Infatti, la vostra coppia di ingresso, se voi aumentate la velocità in uscita, non può far miracoli. La vostra coppia di ingresso deve essere più elevata rispetto alla coppia che producete in uscita. Perché si usa questo nel giro in salata? Perché in ogni caso voi avete la capacità di produrre quella coppia là. E quello che vi interessa è andare veloci per aumentare la forza centrifuga e per far uscire più acqua possibile. È questo il motivo. Però questo era per dirvi un esempio in cui i riduttori, in qualche raro caso, i riduttori lavorano anche al contrario. Invece di diminuire la velocità, la aumentano. Ok? Bene. E adesso manca l'ultimo tassello, cioè la quadratura del cerchio, e ritorniamo a un quesito che era stato posto all'inizio, cioè omega 1 C1. Questo è il mio motore, questa è la curva di lavoro del motore, questa è la taglia del motore che ho, tipo questo, di qua non posso andare, però io avrei bisogno di lavorare su punti che stanno qua. Allora, come faccio? Ci metto il riduttore. Il riduttore cosa fa? Aumenta la coppia in uscita e diminuisce la velocità. Per cui, sostanzialmente, un riduttore cambia la curva di carico del motore, cioè la fa diventare così. Questo è omega 2, questo è C2. Cioè, se prima la coppia massima era qua, anzi chiamiamolo C1 max, C2 max, omega 2 max e omega 1 max. Se prima il motore da solo lavorava in questa area, il motore con riduttore lavora in quest'area, cioè lavora a velocità più basse ma a coppie più elevate. Ecco che riesce a comprendere anche quei casi di lavoro che prima non riusciva ad assolvere. Quindi questo è motore e questo è motore più riduttore. Ecco che con questo grafico avete riuscito a cogliere veramente qual è la il vero utilizzo del riduttore. Okay? Attenzione, voi potreste raggiungere lo stesso scopo in questa maniera. Cioè utilizzando un motore che sia motore più grande. Motore più grande. Di una taglia in più. Allora, e voi riuscite a raggiungere lo stesso un C2 max più elevato. Allora il discorso è che un riduttore a parità di coppia di prodotta vi permette di utilizzare un motore più basso. Ok? Domande? Va bene. C'è ancora un'osservazione da fare. Riguarda la taglia del riduttore dal prodotto complesso. Allora, terminiamo qua con oggi e prendiamo la prossima volta. Qua abbiamo raggiunto già un obiettivo importante. Va bene, ok. E, scusi, per le registrazioni, lei che registra?
Sì.
Mi ha detto sì. Le posso chiedere se mi può spedire le registrazioni con i transfer o in qualche maniera o per sì, mail?
Ma se vuole può.
Possiamo fare adesso?
Sì. Va bene.